Le 18 in punto, ciao, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro, benvenuti all'Orizzonte di Radio Popolare. Ogni giorno a quest'ora l'appuntamento con la redazione, il racconto dei fatti di questa giornata. Mercoledì 21 gennaio, la Sicilia è in ginocchio, colpita dal ciclone Harry, il violento nubifragio che ha investito soprattutto la costa ionica dell'isola. Immagino che tutti quanti voi abbiate visto in queste ore i video delle mareggiate, onde alte fino a 6 metri, i litorali completamente distrutti. Ci andremo noi in Sicilia per capire come stanno le cose adesso, a qualche ora di distanza dal nubifragio. Vi faremo sentire anche una testimonianza da Linosa, dove insomma qualcosa di questo tipo non si vedeva da tempo, forse non si era mai visto. Altre notizie di questo mercoledì in ordine sparso, sempre dagli interni. Grande dibattito e polemica ancora a Bologna per la pronuncia del TAR che di fatto ha annullato la città 30, con grande gioia di Salvini e della destra in generale. Non ci sta però il comune, guidato dal sindaco Lepore, che oggi ha tenuto una conferenza stampa e ha annunciato che è già pronto un nuovo provvedimento che salvi in qualche modo i limiti a 30 all'ora per le auto, in linea anche con questa sentenza del TAR dell'Emilia Romagna. Ce lo faremo raccontare direttamente da loro, dal comune. A Milano invece Abemus, nuovo assessore. Alla fine la maggioranza e il sindaco hanno trovato l'accordo. Sarà Marco Mazzei della lista Sala che si occuperà di arredo urbano, mentre il sindaco manterrà la discussa delega alla sicurezza. Sarà affiancato anche da un criminologo a noi molto noto, Roberto Cornelli, ne parleremo. E andremo anche al villaggio olimpico, perché oggi era la giornata in cui entravano per la prima volta i volontari. Saranno 6.000 in totale i volontari per le Olimpiadi di Milano e Cortina. Avremo lì il nostro inviato ancora tra i cantieri e chissà, ce lo faremo raccontare. Ma la notizia del giorno, cari ascoltatori e ascoltatrici, resta il caos globale attorno alla Groenlandia, scatenato da Trump. Il presidente degli Stati Uniti oggi ha tenuto il suo attesissimo discorso al forum economico di Davos, un discorso che era iniziato, lo sapete, in ritardo per via di un problema all'Air Force One, il suo aereo. Beh, direi che alla fine però le attese della vigilia sono state rispettate. Il suo è stato un discorso condito, come immaginavamo, da autocelebrazione da una parte e minacce dall'altra, minacce verso l'Europa, verso gli altri nemici, quelli che lui considera i suoi nemici, ma il succo soprattutto è stato il ricatto sulla Groenlandia. O ce la date o ce ne ricorderemo, ha detto.
So we want a piece of ice for world protection and they won't give it. We've never asked for anything else and we could have kept that piece of land and we didn't. So they have a choice. You can say yes and we will be very appreciative, or you can say no and we will remember. A strong and secure America means a strong NATO, and that's one reason why I'm working every day to ensure our military is very powerful, our borders are very strong, and above all, our economy is strong, because national security requires economic security and economic prosperity, and we have the greatest that we've ever had.
E così dunque Donald Trump in versione il padrino, quasi: se fate come diciamo noi saremo contenti, se non fate invece come diciamo noi ce ne ricorderemo. Questa la minaccia. Partiamo da qui con il nostro primo ospite, Gianluca Pastori, professore di relazioni internazionali alla Cattolica di Milano. Benvenuto, professore.
Bentrovati.
Allora, come interpreta lei queste parole di Trump sulla Groenlandia soprattutto?
Beh, diciamo un'offerta che non si può rifiutare, per rimanere in tema. No, allora, il discorso di Trump si è svolto lungo linee a livello di contenuti che erano largamente prevedibili. La cosa veramente rilevante, a mio modo di vedere, è stato veramente il tono, il modo in cui Trump si è rivolto agli alleati e la portata delle critiche che ha rivolto agli alleati, ancora più che per la questione della Groenlandia. Insomma, ha delineato un'Europa completamente in rottura con gli Stati Uniti, Un'Europa guidata da leader con cui Trump ha dichiarato di non volere parlare perché tanto avranno una vita politica corta, e qui il riferimento a Macron è stato evidente. Un'Europa che in linea poi con certe teorie complottiste abbastanza note, sarebbe vittima di un processo di sostituzione etnica, vittima delle influenze della cattiva sinistra americana, dell'amministrazione Biden. Quindi un'Europa con cui questi Stati Uniti hanno pochi spazi di dialogo. È forse questo più ancora che la questione della Groenlandia, il punto di fondo. La Groenlandia è, se vogliamo, soltanto uno dei tanti punti di divergenza.
Ma solo l'Europa, professore, o anche la NATO? Perché Trump ha più volte ricordato che l'Alleanza Atlantica ha trattato molto male in questi anni gli Stati Uniti, nel senso che gli Stati Uniti hanno speso troppo rispetto agli altri alleati dell'Alleanza Atlantica, appunto, in tutti questi anni. E più di un osservatore, tra le righe, interpreta questo discorso come un ricatto proprio alla NATO in relazione anche a un altro dossier, cioè quello dell'Ucraina. O ci date la Groenlandia o vi lasciamo poi, vi lasceremo, vi potremmo lasciare col cerino in mano nel caso in cui la Russia dovesse poi infliggere un colpo molto duro all'Europa sull'Ucraina. È così?
Ma allora, premesso che con Trump ci si può aspettare tutto il contrario di tutto, mi sembra forse un'interpretazione un po' troppo spinta. Non dimentichiamo che gli Stati Uniti hanno dato molto alla NATO, la NATO dà molto agli Stati Uniti. Il rapporto non è poi così totalmente squilibrato. Soprattutto gli Stati Uniti hanno bisogno delle risorse che la NATO può fornire, per cui vedo abbastanza difficile un vero sganciamento degli Stati Uniti dalla NATO. Riguardo alla sicurezza europea, è forse possibile che l'amministrazione Trump cerchi di rafforzare delle relazioni bilaterali, come ha già fatto all'epoca del suo primo mandato. Noi ci ricordiamo il primo mandato di Trump con il mandato in cui gli Stati Uniti parlavano, minacciavano di ridurre la loro presenza militare in Europa. In realtà la loro presenza militare in Europa in quei 4 anni è aumentata, non in ambito NATO, ma attraverso rapporti bilaterali, rapporti di collaborazione bilaterale. Ecco, questo potrebbe essere uno scenario per il futuro, perché appunto è vero che Trump vuole la pace in Ucraina, chiaramente una pace alle sue condizioni, ma non può neanche permettersi di cedere su tutta la linea alle richieste di Mosca.
Ma allora, professore, se non c'è davvero la NATO nel mirino di Trump, perché sulla Groenlandia non si può garantire la sicurezza dell'isola Artica nell'ambito di un'operazione dell'Alleanza Atlantica che veda gli Stati Uniti e anche gli altri partner storici degli USA? Perché Trump la vuole solo per sé?
Ma perché personalmente non credo che la sicurezza della Groenlandia o anche le risorse della Groenlandia siano veramente la cosa a cui ambisce l'amministrazione americana. La Groenlandia è diventato l'ennesimo punto intorno al quale Trump vuole dimostrare di poter fare ciò che ritiene meglio per gli Stati Uniti. È un'affermazione di forza, una prova di forza, se vogliamo, un'affermazione di puntiglio, se ci piace usare questo termine, per dimostrare che veramente gli Stati Uniti all'interno del mondo occidentale, del blocco occidentale, se possiamo ancora ipotizzare l'esistenza di un blocco occidentale, sono veramente quelli che dettano le regole.
Una dimostrazione muscolare di forza, sì,
Una
sembra anche
dimostrazione
questo.
muscolare.
Grazie professore per essere stato con noi per questa prima interpretazione del discorso di Trump a Davos.
Grazie a voi, buona serata.
Era Gianluca Pastori, professore di Relazioni Internazionali all'Università Cattolica di Milano. Come potete ben immaginare, questo sarà il nostro fatto di giornata principale di questo mercoledì. Ne parleremo in maniera molto più ampia e approfondita alle 20, all'orizzonte delle 20, dopo i notiziari. anche con un focus specifico sull'Italia, il rapporto di Meloni con Trump, Meloni che in questi giorni ha cercato in tutti i modi di barcamenarsi, di camminare in equilibrio tra Washington e Bruxelles sulla Groenlandia, ma che sarebbe sul punto di dire no invece all'altra proposta di Trump, quella di entrare nel Board of Peace per Gaza. Ci sarebbero seri problemi di costituzionalità se l'Italia dovesse entrare in questo organismo che non rispetta appunto i principi dell'articolo 11 della Costituzione, e a quanto pare ne avrebbe parlato anche con lo stesso Mattarella. Meloni poi terrà questa sera un'intervista a Porta che verrà rilanciata anche dal TG1, e quindi capiremo più nel dettaglio che cosa avrà deciso, se dirà qualcosa su questo altro dossier. Tutto questo stasera alle 20, all'orizzonte delle 20, ma poi gli aggiornamenti anche nei notiziari più tardi. Ma adesso alle 18:11, le altre notizie in questa nostra puntata dell'Orizzonte. Vi raccontavo della Sicilia in ginocchio dopo l'arrivo del ciclone Harry, che è stato devastante soprattutto per il litorale ionico, la costa ionica. E come stanno adesso le cose? Perché i video li avete visti tutti quanti, mostrano il litorale devastato, interi lungomari che sono completamente distrutti. Ci colleghiamo allora con la Sicilia, ci colleghiamo con Carmelo Caspanello, che è direttore editoriale di Radio Taormina TV. Ciao Carmelo, benvenuto.
Buonasera a tutti.
Allora Carmelo, come sono adesso, come stanno adesso le cose? Sono passate un po' di ore da questa fortissima mareggiata con onde alte fino a 6 metri, qualcosa che gli abitanti, come vi faremo ascoltare, non ricordavano, non hanno mai visto nella loro vita. Adesso invece la situazione qual è?
Sì, le onde sono state anche più alte di 6 metri, mareggiate, esondazioni, crolli. Diciamo che il ciclone Harry non dà tregua, attività in ginocchio, cittadini evacuati, in particolare nella parte orientale della Sicilia, dove si sono registrati danni maggiori tra Messina e Catania. Per quanto riguarda l'area ionica del messinese, dicevo prima, la situazione è davvero molto delicata, un disastro, ci sono paesi che stanno subendo gravi conseguenze e ancora non si riesce a capire bene qual è l'entità dei danni, attività, dicevo, in ginocchio, cittadini evacuati, treni che non possono transitare lungo l'asse Messina-Taormina-Catania. Scaletta Zanclea, probabilmente in tanti ricorderanno ancora l'alluvione del 2009 che seminò distruzione e morte, ci furono 37 morti nel 2009 a Scaletta Zanclea. Ebbene, i binari sono rimasti letteralmente sospesi nel vuoto dopo che le onde hanno scavato sotto. Tra l'altro è impossibile attraverso la strada statale 114 e giungere da Messina a Taormina, per fare un esempio, perché in un altro paese, Santa Teresa di Riva, i collegamenti tra i due centri, che sono collegati attraverso un ponte che attende di essere realizzato, o meglio di essere realizzato nuovamente, ricostruito da anni, vi è una passerella sul torrente chiusa da giorni proprio a causa del maltempo, quindi l'asse Messina-Catania divisa in due, si può transitare soltanto attraverso l'autostrada che è la A18. I disagi sono davvero tanti, ci sono intere zone senza acqua né corrente elettrica, come dicevo prima, numerosissimi cittadini evacuati. La situazione è davvero molto molto delicata.
Ecco, non abbiamo avuto notizie fortunatamente di vittime, Carmelo, però mi chiedo, c'erano azioni di prevenzione che sono state messe in campo che in qualche modo hanno mitigato gli effetti, oppure c'è polemica da questo punto di vista?
No, le azioni di prevenzione sono state messe in atto, nel senso che era già da giorni che se ne parlava, per cui tanti cittadini che erano nelle aree a rischio sono riusciti anche ad andare via la sera prima della mareggiata che ha devastato tutto, perché il culmine è stato praticamente la notte scorsa. Ieri sera lo Ionio ha cominciato ad ingrossarsi, il mare ha iniziato ad invadere i lungomari tirando via tutto, sede stradale, palme laddove c'erano, e poi le onde sono arrivate sino alle case, ai locali, devastando tutto. Quindi ci sono attività commerciali che hanno subito danni enormi, non esistono più, abitazioni al primo piano dei lungomari che sono state devastate, piano terra, primo piano, le onde sono state davvero alte e violente, addirittura il mare è arrivato sino alla strada statale in diversi centri, cosa che nessuno ricorda con questa intensità.
Carmelo, senti, leggevo adesso nelle agenzie alcuni commenti dalla politica, soprattutto le opposizioni sottolineano il fatto che in questi anni i fondi sul dissesto idrogeologico sono stati tagliati dal governo Meloni. Ti chiedo, tu che conosci molto bene il territorio, se da questo punto di vista secondo te si era indietro nel mettere in sicurezza il territorio con qualsiasi tipo di intervento anche infrastrutturale, se c'era questo problema, se si era a conoscenza, si era consapevoli di questo, se si è fatto abbastanza, insomma.
Guarda, qui c'è da fare una distinzione netta. Per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, parliamo di situazioni molto delicate che in passato si sono registrate soprattutto nella parte a monte, come nel caso dell'alluvione, ad esempio, nel 2009. Qui i danni si sono registrati per la forte intensità del mare, quindi bisogna capire se in passato non si è stati abbastanza attenti laddove si è costruito. Dicevano che questo è un evento che si registra in media, gli esperti, ieri ogni 80-100 anni. Bisogna capire questo, cioè, se c'era qualcosa che si poteva fare e non è stata fatta. Ora, ad esempio, è stato chiesto che si faccia qualcosa di concreto e presto per una barriera soffolta che possa tutelare la costa da Taormina a monte. C'è un problema che da anni viene attenzionato ed è quello dell'erosione della spiaggia. Bisogna capire se si poteva fare di più, e probabilmente qualcosa si poteva fare. Ci sono dei torrenti che sono sovralluvionati e che attendono da tempo di essere svuotati, opera che potrebbe servire per il ripascimento delle spiagge. E naturalmente qua il discorso è molto complesso.
Certo, è complessissimo. Infatti ti volevo chiedere anche se esiste un tema di consumo di suolo, di abusivismo, che sappiamo il nostro territorio soffre particolarmente di questo, e poi quando vediamo eventi climatici estremi di questo tipo ovviamente si torna di nuovo a dibattere su questi argomenti, e così anche per quella costa orientale della Sicilia.
Allora, per quanto riguarda quest'area non credo che sia questo il problema, perché noi ieri ci siamo ritrovati di fronte ad un fenomeno. Sicuramente avrai visto le immagini, sì, e le avranno viste anche gli ascoltatori che ci stanno ascoltando, che non ha precedenti. Cioè, io dicevo prima, per chi conosce la zona, il mare, lo Ionio, ha raggiunto la strada statale alle Toianni, centro a ridosso di Taormina, ha invaso letteralmente una piazza, la piazza centrale del paese, arrivando sino, per chi conosce i luoghi, molti vengono in vacanza in questi centri, giusto per far notare anche. Sì, le acque dello Ionio sono arrivate sin sotto la chiesa, praticamente decine e decine e decine di metri. Non era facile prevedere, non era preventivabile una situazione del genere. Sicuramente rispetto agli anni scorsi, rispetto a quando c'è stata l'alluvione di cui parlavo prima nel 2009 a Scaletta Zanclea, il fatto che già da giorni ci fosse questo tam tam, che si cominciasse a parlare, che poi a mano si capiva che effettivamente si trattava di un evento che poteva essere estremo, allora sono state prese delle contromisure. Ci sono state le misure, sono stati chiusi i lungomari per tempo, quindi già non si transitava più c'è stato un caso particolarissima Santa Teresa di Riva, dove nonostante fosse stato chiuso il lungomare, che è stato divorato, letteralmente divorato dalle onde, lo scorso anno era stato divorato nello stesso punto, era stato ricostruito ora è venuto giù tutto, non si riesce più a transitare, un'altra area in cui la Riviera Ionica viene divisa di fatto in due, un'auto vi è finita dentro, all'interno vi era una persona che aveva violato, diciamo, il divieto. Questo è stato l'unico caso, è stata soccorsa, fortunatamente sta bene, è stata trasportata in ospedale con l'ambulanza. Dico, questo è stato l'unico caso. Per il resto, fortunatamente, come sottolineavi, non si sono registrate vittime, probabilmente proprio per questo.
Carmelo, ti ringrazio.
Sì. In particolare sono i sindaci in prima linea, molte cose sono ormai delegate ai sindaci che sono in prima linea. Cosa faccia la politica ai piani più alti? Bisogna capirlo, lo vedremo anche tra l'altro presto, perché c'è da intervenire, ci sono, come dicevo prima, dei paesi in ginocchio, ma c'è soprattutto una riviera che va da Messina a Taormina che davvero
non c'è più,
registra conseguenze gravi, non c'è più.
Sì.
In molti paesi sì, è proprio così.
Sì, perché vedendo le immagini è proprio così, interi litorali completamente distrutti. Carmelo, ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi, buon lavoro ovviamente.
Grazie a voi, grazie, buon lavoro anche a voi, buon proseguimento con i vostri programmi.
A te, arrivederci. Carmelo Caspanello, direttore editoriale di Radio Taormina TV. Questa dunque la situazione, si chiederà lo stato di calamità ovviamente alla politica, vedremo che decisioni arriveranno in questo senso. E la nostra Diana Santini questa mattina è riuscita a mettersi in contatto con un abitante di Linosa, dell'isola di Linosa, si chiama Benedetto Herrera, un dipendente comunale di Linosa e Lampedusa, ci ha raccontato quelle sono state queste ore drammatiche, qualcosa che lui non aveva mai visto nella sua vita oltre 50 anni.
Tutto è successo praticamente dalla mezzanotte in poi e nella prima mattinata, e poi ci sono stati tutti gli eventi che si sono susseguiti in questo frangente di ore. Praticamente sembrava l'apocalisse, sembravamo in un film, perché non credevamo ai nostri occhi quello che stava per succedere, che man mano succedeva.
Che cosa è successo esattamente? Le onde sono arrivate sul lato sud dell'isola,
onde,
ho capito bene?
Le onde praticamente hanno superato un bar che era lì nelle vicinanze, un altro bar denominato Bar del Porto è stato proprio preso in pieno dalle onde. L'altro che stava più sopra, le onde hanno superato e praticamente sono quasi entrati sulla via Re Umberto, che è la via, diciamo, una delle vie principali dell'isola di Linosa.
Quante erano alte queste onde? Voi siete, insomma, gente di mare, quindi sapete fare stime di questo tipo?
Sì, io penso dalle immagini che poi gli amici, i compaesani man mano facevano in diverse zone dell'isola, io penso che i 10 metri li hanno raggiunti, penso proprio di sì, perché l'isola è proprio essendo in mezzo al mar Mediterraneo, parliamo di mare aperto, io penso che queste onde abbiano potuto, penso, arrivare anche a 10 metri di altezza.
A memoria sua e dei suoi compaesani, insomma, questo è un fenomeno, insomma, che rientra nella normalità di una brutta mareggiata invernale?
Assolutamente no. Io che ho, diciamo, fra virgolette, solo 56 anni, non sono pochi, non avevo mai assistito e mai vissuto un'esperienza del genere, però poi parlando con le persone più grandi di me, mi hanno riferito che nel 1967 le barche che stavano al molo li hanno portati davanti a dove stava la caserma dei carabinieri, che praticamente una cinquantina di metri più sopra dove è arrivato il mare l'altra notte, l'altra mattina. Però a quanto pare penso che non sia stato così violento come lo sia stato adesso. Si poteva supporre la cosa che fosse stato della stessa intensità, però a occhio e croce questo è stato un evento meteorologico estremo che fino adesso rimane unico.
A Linosa c'è solo un piccolo presidio dei carabinieri, non c'è un vero e proprio servizio di protezione civile. Voi come, sì. Cosa avete fatto? Chi si è attivato? Come avete, insomma, che cosa avete fatto durante questo momento, insomma, così, così difficile? E poi anche subito dopo.
Ci aiutavamo a vicenda gli uni gli altri, cercavamo di darci forza e coraggio perché l'evento che c'era in corso era davvero estremo. Le raffiche hanno anche superato di vento i 120 km orari.
Immagino anche, insomma, la paura. Se c'è una buona notizia è che nessuno, mi sembra di aver capito, si è fatto male, adesso c'è da fare la conta dei danni, che sono ingentissimi.
Guarda, il fatto che più ci sconcerta è stato il manto stradale di alcune zone, tipo quello che dalla zona chiamata Scalo Vecchio va verso la Pozzolana di Ponente, una buona parte di manto stradale non esiste più, mentre ancora non sappiamo, perché le condizioni meteomarine sono ancora avverse, non sappiamo nel molo dove c'è stato il vento forte che era praticamente sopravento se questo molo è stato danneggiato oppure no, dove di solito c'è l'aliscafo che attracca lì. E questo ancora non lo sappiamo.
E poi adesso, insomma, bisognerà anche metterci, immagino, dei soldi.
Adesso bisogna vedere, valutare i danni e bisogna attivarsi per ripristinare tutte queste strade veramente che viene da piangere, perché è come se fosse passato uno tsunami, proprio il ciclone ci ha investiti in pieno. Siamo tutti rimasti scossi, non credevamo ai nostri occhi perché non avevamo mai visto una cosa del genere. C'è stata un'esperienza terribile, abbiamo vissuto un dramma e non so quanto si ritornerà alla normalità sull'isola, perché vedere quelle strade in quelle condizioni non è una roba da poco. Io penso che poi non manca tanto all'inizio della stagione turistica, siamo a gennaio, si apre a giugno, non è che ci sono tanti mesi per andare a ripristinare il tutto e ci deve andare bene, ma dico, questo fatto rimarrà isolato o ci saranno degli altri eventi meteorologici di questa consistenza? Perché a quanto pare, perché prima io che sono uno che con la meteorologia mi piace la cosa, prima era impossibile che nel Mar Mediterraneo si formassero questi cicloni, perché io ho 56 anni, in vita mia non ho mai visto una cosa del genere. Oggigiorno si parla tanto dei cambiamenti del clima, di tutto, ora nel Mar Mediterraneo si formano queste perturbazioni di questa entità. E non lo so se ci dobbiamo convivere con queste cose nel futuro.
Questa è la testimonianza da Linosa, Benedetto Herrera, dipendente comunale di Linosa e Lampedusa, intervistato dalla nostra Diana Santini, l'avete sentito, dice tutto da sola. Linea al giornale radio, poi di nuovo insieme all'Orizzonte.
L'orizzonte delle
18:34 minuti, seconda mezz'ora di trasmissione. Ben ritrovati dopo le notizie del giornale radio. Tra le notizie di queste ore ce n'è anche una che riguarda Bologna, ve l'abbiamo raccontata anche ieri qui a questi microfoni. che ieri il TAR dell'Emilia Romagna era piombato nel bel mezzo del pomeriggio con una pronuncia che di fatto annullava la città 30 di Bologna. Annullando quella che di fatto è a tutti gli effetti una battaglia di civiltà che il comune di Bologna stava portando avanti da un paio d'anni, facendo anche da apripista per altri comuni in giro per l'Italia, insieme alle tante associazioni che si occupano di sicurezza stradale, che cercano di arginare la violenza stradale. Una notizia che ovviamente era stata accolta con grande entusiasmo e giubilo dai partiti della maggioranza di governo, Salvini in testa, il ministro dei trasporti. E questa mattina il comune di Bologna ha deciso di tenere una conferenza stampa appunto per capire e per chiarire che cosa farà adesso l'amministrazione comunale sulla città 30. Noi abbiamo qui uno degli assessori del comune, proprio l'assessore alla mobilità di Bologna, che saluto e ringrazio, Michele Campagnello, benvenuto assessore.
Buonasera, buonasera.
Allora, che cosa grazie a lei, che cosa si può fare adesso? Perché il TAR ha pronunciato questa sentenza, ma il sindaco Lepore oggi ha detto che si va avanti, questa sentenza non cancella il futuro di Bologna come città 30, perché si cercherà di trovare una soluzione che rispetti anche la stessa pronuncia del TAR. Qual è?
In realtà il TAR, e questa è una precisazione che è doverosa, non ha messo in discussione né la capacità potestativa dell'amministrazione di modificare il limite di velocità sulle strade, né gli strumenti programmatori che il comune ha predisposto in questi anni e che prevedevano l'istituzione della città 30. Il TAR si è concentrato sulle ordinanze, ritenendo che le ordinanze dovessero essere diversamente motivate. Quindi adesso si avvia un percorso per l'amministrazione di ridefinizione delle ordinanze rispetto a quelli che sono state anche le indicazioni del TAR. C'è una novità da allora ad adesso, che è la direttiva Salvini, che ha reso più difficile l'istruttore da parte delle amministrazioni, ma noi siamo già pronti, perché ci eravamo già preparati anche a un possibile scenario come questo, rispetto all'implementazione che dovremo fare delle nostre ordinanze, e quindi andremo dritti per la nostra strada.
Perché ovviamente ci faccia capire meglio, assessore, ci corregga ovviamente se sbagliamo, il TAR contestava che la città 30 fosse stata applicata complessivamente dal comune ad ogni strada, e invece diceva che un intervento di questo tipo poteva essere fatto solo strada per strada. E per questo adesso il sindaco e voi dell'amministrazione dite siamo pronti con una nuova ordinanza che imponga i limiti strada per strada, è così?
Più o meno, nel senso che il TAR si è concentrato appunto sul provvedimento, sulle singole ordinanze che noi avevamo emanato, e ci ha detto che occorreva allegare a queste ordinanze anche l'istruttoria fatta appunto strada per strada, come correttamente diceva lei, per supportare la legittimità del provvedimento. Noi questa istruttoria nel frattempo l'abbiamo già preparata, quindi gran parte del lavoro che ci chiedeva di fare il TAR siamo già pronti a metterlo a terra, e quindi presto faremo questa implementazione di lavoro.
E quindi i tempi quali sono adesso, assessore?
Non sono in grado di dare tempistiche, perché parliamo di oltre un migliaio di strade, quindi c'è un lavoro istruttorio che è stato fatto in questi mesi, e preparatorio. Ovviamente adesso bisogna sistemare tutte quante le ordinanze, quindi un po' di tempo ci vorrà. C'è una fase intermedia che stiamo valutando come gestire, visto che la nostra intenzione è quella di proseguire su questa strada, e che l'istruttoria che abbiamo condotto ci conferma nella legittimità di aver portato le strade ai 30 km orari. Quindi il perimetro sarà esattamente quello che avevamo delineato fin dall'inizio. Un'altra precisazione, secondo me anche doverosa, sì, per completezza di informazione, ritornando alla situazione antecedente al 2023, non è che noi zone 30 a Bologna non ne avessimo già istituite, si ritorna a quelle zone 30, mentre le strade che erano ai 50 km orari per il momento avranno questo limite di velocità.
Senta, assessore, Fratelli d'Italia e la Lega hanno annunciato un esposto alla Corte dei Conti contro il comune di Bologna. Che ne pensate?
Guardi, io la dico con estrema franchezza. Il provvedimento che noi abbiamo messo in campo segna un netto sparti
perché
acque,
ovviamente prima, ci scusi assessore, solo per precisazione, sì. Un esposto alla Corte dei Conti per i soldi spesi dal comune di Bologna per fare la città 30. Loro dicono i soldi dei bolognesi sono stati spesi per un progetto che oggi viene dichiarato illegittimo.
I soldi dei bolognesi sono stati spesi per salvare delle vite umane, e lo spartiacque che c'è fra il prima e il dopo è che noi, grazie a questo provvedimento, in 2 anni siamo riusciti ad abbattere del circa il 50% la mortalità sulle nostre strade. Siamo riusciti ad abbattere il numero degli incidenti gravi sulle nostre strade. Siamo riusciti a diminuire il numero dei feriti sulle nostre strade. Tutto questo mentre in Italia le maggiori città italiane stanno segnando un segno più rispetto al numero degli incidenti e dei morti su strada. Quindi siamo l'unica città che sta andando in controtendenza. I soldi dei bolognesi sono serviti fino adesso a garantire questo risultato. Chi sta festeggiando il risultato ottenuto davanti al TAR vorrebbe ripiombare la città di Bologna nella situazione che avevamo prima, e quindi è come se stesse legittimando tutte quelle morti e quelle tragedie che noi invece vogliamo scongiurare.
Fa un certo effetto vedere il Ministero dei Trasporti in questa battaglia contro la città 30. Ce lo aspetteremmo, insomma, se dovessimo immaginare una situazione ipotetica, appunto, ce lo aspetteremmo dal Ministero delle Imprese o dell'Economia. Quello dei trasporti, diciamo, è abbastanza grottesco.
Guardi, è grottesco, sono d'accordissimo con lei, ma in realtà non ce lo saremmo dovuti aspettare da nessuno, perché anche dal punto di vista economico noi abbiamo stimato che grazie a questa diminuzione di incidenti sul nostro territorio si sono risparmiati, oltre che vite umane che hanno un valore inestimabile, e su questo ovviamente è questo che ci ha mosso nel fare questo provvedimento, ma c'è anche un calcolo economico, perché un incidente comporta comunque dei costi sociali. Noi siamo riusciti a risparmiare circa 66 a far risparmiare alla società circa 66 milioni di euro grazie a questo provvedimento. Quindi anche il Ministero dell'Economia non si sarebbe dovuto costituire in astratto contro l'amministrazione, ma avrebbe dovuto sostenere questo provvedimento.
Fa bene assolutamente a sottolineare anche questo aspetto economico. Grazie assessore, buon lavoro.
Paradossi,
sì.
Paradossi.
Certo, erano paradossi, esatto, quelli che mettevamo sul piatto. Assessore, noi la ringraziamo e ci risentiamo, insomma, per capire come andrà avanti il vostro lavoro anche dopo questa pronuncia del TAR. Grazie, a presto.
Grazie a voi, buona serata.
Michele Campagnello, assessore alla mobilità del comune di Bologna, Billy Idol, Rebel Yell, e poi le notizie dal locale, da Milano e dalla Lombardia, ce ne sono un paio oggi che vale la pena guardare insieme. Last night a little dancer came dancing to my door. Last night a little angel came pumping on the floor. She said, come baby, got a license for love, and if it expires, pray help from above. Because in the midnight hour she cried more, more, more. With a rebel yell she cried more, more, more. Wow! In the midnight hour, babe, more, more, more. With a rebel yell more, 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 more.
and go from the 7-Eleven. Well, it's out all night, you will let cave in. It's a long ago, it's up his head.
Idol Rebel Yell alle 18:47 minuti all'Orizzonte. Adesso vediamo le notizie da Milano e dalla Lombardia. Vi dicevo in apertura di trasmissione che finalmente Abemus, nuovo assessore a Milano, hanno fatto alla fine maggioranza e sindaco il rimpasto di giunta. Primo recap, un iniziale recap delle puntate precedenti, perché avevamo avuto ospite proprio a questi microfoni anche i Verdi in una di queste puntate precedenti. Loro auspicavano che il nuovo assessore venisse, anche se fosse stato un nome tecnico, venisse comunque da un'area di loro riferimento, e si parlava insistentemente di un assessorato alla sicurezza, il grande tema, uno dei grandi temi che ovviamente riguarda la città di Milano. Poi altra puntata precedente c'era stato lo scontro tra il sindaco Sala e il segretario provinciale del PD Capelli, sia un po' sull'assessore ma in generale sulla visione di città per il futuro in vista delle prossime elezioni comunali, e si dibatteva soprattutto sulla parola discontinuità. Terza puntata, quella finale, arriva oggi con il nuovo assessore. Saluto Roberto Maggioni, il nostro narratore di queste...
Che non è il nuovo assessore.
Che non è il nuovo assessore, la vera notizia,
okay,
certo.
Ok, non sono io.
Sì. Certo, ovviamente, non sei nemmeno tu. Ciao Roby.
Telenovela che è arrivata alla fine, iniziata a luglio con le dimissioni di Giancarlo Tancredi, assessore all'urbanistica, coinvolto nelle inchieste sull'edilizia a Milano, e che oggi appunto è arrivata un po' a compimento dopo mesi di discussioni. Il nuovo assessore, come dicevi, è Marco Mazzei, che attualmente è consigliere comunale nella lista civica Beppe Sala sindaco. Mazzei è una figura piuttosto vicina al sindaco, in linea ovviamente, essendo di quella lista, anche con il programma del sindaco Sala. Era anche a capo di quella task force che si è occupata e che si sta occupando di mobilità sostenibile e sicurezza stradale in questi anni, certo. È stato anche uno dei nostri interlocutori quando parliamo 30, sì, di bicicletta a Milano, di Città 30, di sicurezza, di mobilità sostenibile. E lui sarà il nuovo assessore, che non si occuperà però, ecco, di queste cose, ma di edilizia scolastica e spazio pubblico, con due deleghe in particolare: arredo urbano e piazze aperte. Non ridere, Mattia, gli ascoltatori non ti vedono, hai fatto un po' un sorriso. Arredo urbano, E piazze aperte sono anche tutte quelle operazioni di urbanistica, tattica, creativa, insomma, che abbiamo visto in questi anni qui a Milano. L'edilizia scolastica prima faceva capo alla vice sindaca Anna Scavuzzo, che ha le deleghe anche all'urbanistica dopo le dimissioni di Tancredi, quindi gli è stato tolto qualcosina e è stato creato questo nuovo assessore, questo nuovo assessorato. Nei prossimi giorni ci sarà la nomina anche di un delegato alle politiche giovanili, che è stato arriva la richiesta di questo delegato e il nome dai Verdi, quindi sarà quella la figura, come dire, più espressione loro, e sarà nominato nei prossimi giorni. Non è stato indicato oggi al momento dalle comunicazioni ufficiali fatte da Palazzo Marino e dalla Giunta. A completare questo, diciamo, mini rimpasto c'è la nascita di due nuove strutture che si occuperanno di sicurezza, perché il sindaco Sala si tiene le deleghe alla sicurezza, quindi arriveremo al 2027, alle prossime elezioni, con Beppe Sala assessore alla sicurezza, come lo è stato anche in questi ultimi mesi. Sarà un tema molto caldo, perché è uno dei cavalli di battaglia, chiaramente, della destra. Certo. E queste due strutture sono, uno, un comitato per la sicurezza di cui faranno parte alcune figure, diciamo, tecniche, tra queste anche l'ex capo dei vigili Tullio Mastrangelo, che Sala avrebbe voluto fare assessore, ma che ha lavorato anche con giunte di destra, è stato assessore anche alla sicurezza in un comune amministrato dalla destra, e quindi non era gradito né ai PD né al PD né ai Verdi, però alla fine Sala è riuscito a rimetterlo dentro come appunto esponente di questo comitato per la sicurezza, dove ci saranno altre figure tecniche, e poi nascerà anche un osservatorio sulla sicurezza, diciamo promosso in collaborazione con l'Università Statale di Milano e coordinato da Roberto Cornelli, criminologo, area PD, anche questa è una figura che sentiamo
sì,
spesso.
Un nostro interlocutore abituale, certamente. Dunque,
insomma, è comunque un affollamento di personalità e competenze che dovranno trovare una sintesi un minimo coerente, perché la sicurezza è un tema piuttosto bollente, e quindi tante persone, tante teste, alla fine però bisognerà comunicare in maniera chiara e tangibile ai cittadini su questo tema.
Assolutamente, questo l'incastro, dunque, sottolineando appunto l'aspetto della sicurezza che rimane al sindaco Sala. E quindi, Roby, ti chiedo, ma da tutto questo grande mosaico incastro, insomma, di caselle che vanno al loro posto, chi è che ne esce più contento, più soddisfatto, più rafforzato anche?
La mia sensazione è che ne esce rafforzato il sindaco Sala, la figura del sindaco Sala nella giunta di Milano, ma poi anche l'operazione attorno al sindaco, che sarà la nascita di una nuova lista civica che prenderà l'eredità della lista civica Beppe Sala sindaco, che evidentemente nel 2027 non ci sarà più con quel nome, perché Beppe Sala sindaco non ci sarà più, ma che raccoglierà l'eredità di questa lista, che porta un suo esponente ora in giunta, Marco Mazzei, e che quindi avrà anche tutta la visibilità che un assessore ha per comunicare con i propri elettori, con i cittadini e con i media. Ai partiti, insomma, agli altri partiti del centro-sinistra, a questo punto il compito di farsi sentire nei prossimi mesi per ricucire quella distanza che al momento è molto alta tra cittadini, elettori e politica.
Eh sì, decisamente. Grazie Roby, c'è un'altra notizia però dal locale che vale la pena oggi sottolineare, che sentiremo in Metro Regione alle 19.45 minuti. Oggi è un passaggio importante per le Olimpiadi di Milano e Cortina. Ce lo racconta Luca Parena, che è il nostro inviato lì dove dovrebbe sorgere,
sì,
già sorto il villaggio olimpico.
Il villaggio olimpico, immagino, adesso ce lo racconterà Luca, un po' di cantieri ancora ci sono. Da oggi inizia ufficialmente l'operazione volontaria, ovvero quelle migliaia di giovani che hanno chiesto, appunto, hanno aderito a questa operazione, lavoreranno gratis per il grande evento, e che oggi sono entrati per la prima volta al villaggio olimpico.
Ciao Luca.
Ciao, buonasera Mattia, ciao Roberto. Sì, sì, è così, nel senso che in questi minuti stanno uscendo gli ultimi gruppi di volontari che, come diceva adesso Roby, appunto oggi per la prima volta hanno messo piede all'interno del villaggio olimpico qua di Scalo Romana a Milano. Da cosa abbiamo capito, non tutti poi saranno assegnati nelle settimane dei giochi olimpici e dei giochi paralimpici a fare appunto i volontari proprio all'interno del villaggio olimpico, ma tutti loro, come dire, anche a quelli che poi scopriranno in alcuni casi, perché ancora non lo sanno con precisione dove saranno assegnati e che cosa faranno, a tutti oggi è stata data comunque la possibilità di vivere questo primo momento, diciamo, per sentirsi parte della squadra, ecco, se possiamo dire così. Abbiamo provato anche a parlare con qualcuno di loro nell'arco del pomeriggio mentre lasciavano appunto il villaggio olimpico. Nessuno ha voluto, come dire, parlare a microfono acceso. Ci è stato anzi detto che gli è stato dato proprio istruzione, soprattutto quando indossano la divisa, e moltissimi di loro erano proprio con la divisa completa, dalla giacca ai pantaloni alle scarpe allo zaino addirittura, soprattutto quando sono in divisa, è stato detto loro che, come dire, non devono parlare pubblicamente diciamo di cosa è stato raccontato.
Sì, ce lo potevamo aspettare, loro, sì.
Sì, sì, insomma, questo anche fa un po' parte, se vogliamo, forse di come l'organizzazione cerca comunque sempre di non far sapere, ecco, per quanto possibile che cosa succede all'interno. Quello che si vedeva semplicemente da fuori oggi era che, beh, non è sorprendente, immagino, che i lavori continuano, c'erano ancora operai, insomma, affaccendati con muletti, furgoni, che tiravano su anche delle strutture temporanee ancora qui al villaggio olimpico, che rispetto all'ultima volta che personalmente, ecco, l'avevo visto, che era nel momento dell'inaugurazione proprio, diciamo, del passaggio di consegne a Fondazione Milano Cortina, adesso ha su tutti gli addobbi, ecco, diciamo che ha preso un po' di colore rispetto a come magari molti tra gli ascoltatori, gli ascoltatrici e le ascoltatrici hanno avuto modo di vederlo in questi mesi. E abbiamo comunque avuto modo un po' di vedere che tra i volontari ci sono persone, per la verità, non solo giovani o giovanissime, abbiamo sì incontrato anche studenti fuori sede, magari, che sono qui tra il Politecnico di Milano, l'Accademia di Brera, ma anche persone, diciamo, un po' più esperte. Qualcuno ci ha raccontato così, diciamo, confidenzialmente, giusto per fare due parole, insomma, che aveva già fatto il volontario a Torino 2006 e che, come dire, fin da un anno e mezzo fa, i primi colloqui, sì, che ha fatto Milano Cortina, si era dato disponibile per rivivere questa esperienza adesso.
Chiaro.
Che i giochi olimpici invernali tornano qua.
Senti, non svegliamo altro, perché questo tuo prima puntata di reportage, possiamo dire così, l'ascolteremo a Metro Regione alle 19:45 minuti. Comunque ho sensazioni da Expo di Milano quando si parla di volontari.
Sì, si torna lì.
Grazie Luca Parena, grazie Roberto Maggioni, linea a esteri con Sciauchi Senussi. Ciao.